Well, the very first question they asked us was not about killing the clerks, but things about our labor movement and how our trade union works. Oh, how could our jury see clearly when the lawyers and judges and cops called us low-type Italians, said we look just like regular wops.
La Proposition 209 è un emendamento alla Costituzione della California approvato nel 1996. Si intitola Iniziativa per i diritti civili della California. Il testo, tradotto più o meno così rapidamente, dice che la California non può discriminare contro o favorire in nessun modo nessun individuo o gruppo sulla base della razza, del sesso, del colore, dell'etnia, delle origini nazionali, per quanto riguarda la selezione per l'impiego pubblico, l'educazione pubblica o l'assegnamento di contratti da parte dello Stato. E questa proposizione, con questo testo che sembra comunque abbastanza progressista, no? Uno potrebbe pensare, è stata da quando è passata al centro di un dibattito sull'accesso all'università in California, che recentemente ha ripreso vivacità dovuto al fatto che nel novembre dell'anno scorso si è di nuovo votato in California per decidere se mantenere o cancellare questo emendamento. La proposta di cancellarlo non è passata e l'emendamento quindi è rimasto lo stesso. Quello che è interessante e quello che vorremmo cercare di spiegare oggi è perché tutti la destra in California è a favore di questo testo e tutti i progressisti invece sono contrari.
Draft dodgers, gun packers, anarchists, these vulgar sounding names, blue dust in the eyes of the jurors, a crowd in the courtroom the same. We do not believe, sir, the torture, beatings and killings and pains will lift man's eyes to a highest view and break his bilboes and chains.
Esatto, quindi oggi vi parliamo di affirmative action, vi parliamo di una questione che appunto nelle università viene dibattuta da parecchi anni cercheremo di spiegarvi per quale motivo il test che vi ha appena tradotto il nostro Belka è stato supportato letteralmente dal Ku Klux Klan, di fatto.
We believe that you must struggle for freedom before your freedom you'll gain. Freedom from fear, sir, and greed, sir, and your freedom to think higher things.
Quindi, diciamo, nel contesto italiano sentire che in una legge dello Stato c'è un'esplicita richiesta di non discriminazione di genere, razza, identità religiosa, identità nazionale, eccetera, è abbastanza, io direi, quasi scontato, no? Nel senso, la Costituzione italiana questa provvisione ce l'ha fin dalla prima versione. E quindi non solo ha questa provvigione, ma è una decisione che, diciamo, esce da una storia comunque che all'epoca voleva smarcatamente distaccarsi dal fascismo, no? Quindi ha un valore, anche se puramente simbolico, antifascista. Per cui a me ha sempre stupito il fatto che la proposizione 209, che è la proposizione contro la discriminazione nello Stato della California, venga supportata dalla destra, ma soprattutto dal gran maestro del Ku Klux Klan, quindi da persone che non vi immaginereste normalmente essere i campioni per i diritti civili, e soprattutto che viene invece opposta da chiunque faccia parte di organizzazioni minimamente correlate ai diritti civili, no? Per cui da dove nasce questa proposizione? Qual è il motivo storico per cui appunto ci troviamo ad avere questo capovolgimento dei fatti, di come ce li aspetteremmo invece in Italia?
Allora, per capire l'origine di questa proposizione 209 bisogna fare in realtà un passo indietro e andare a vedere come si è strutturato negli anni il sistema di accesso alle università negli Stati Uniti, no? E in questo caso in realtà parliamo sia di università pubbliche che di università private, non ci sarà questa grande differenza tra le due in questa puntata. E tutte le università, almeno quelle di prestigiose, funzionano con un sistema di numero chiuso, questo da sempre, no? Hanno un numero limitato di posti che ammettono ogni anno. Ed sono molto famose a livello storico le università della costa est, come Harvard, come Yale, che negli anni 30 hanno iniziato a essere molto preoccupati dal fatto che il numero di ebrei che si iscriveva all'università iniziava a essere sempre maggiore. Penso anche dovuto al fatto che fosse iniziato un po' questo flusso di immigrazione dall'Europa verso gli Stati Uniti, dovuto a tutte le robe che stanno succedendo in Europa, la discriminazione che gli ebrei vivevano in tanti paesi. Per cui a un certo punto, comunque, nel senso, queste università non vengono amministrate da personaggi particolarmente illuminati, cioè c'è molto antisemitismo anche in America, quindi vengono introdotte delle quote con l'idea di limitare il numero di ebrei che possono iscriversi a certi corsi. E quindi, per esempio, è particolarmente famosa questa citazione di
il
preside dell'università di Yale, il rettore dell'università di Yale, che nel 34, riguardo alle missioni per la loro scuola di medicina, diceva: mai ammettere più di 5 ebrei, al massimo 2 italiani cattolici e per favore no neri. Questa era la politica di Yale negli anni 30.
Ma solo italiani cattolici, non polacchi o irlandesi.
Erano quote a parte.
È una buona domanda. Investigheremo. La quota è su base etnica o su base religiosa?
Però è sempre bello vedere che italiani neri e ebrei sono
raggruppati.
Però è anche interessante che comunque italiani sopra i neri, ma sotto gli ebrei.
Sotto
però.
Gli ebrei perché cattolici.
Perché cattolici non vanno bene.
Sai che i protestanti con i cattolici qui ce l'hanno un po'. Interessante comunque.
Questa cosa poi evolve e...
Però aspetta un attimo, perché il numero chiuso in Italia, io non ho mai fatto un'università col numero chiuso in realtà, però la mia idea del numero chiuso era: hai una serie di domande, di persone che fanno domanda, le metti tutte insieme in una grande stanza e gli fai fare un esame. Quindi diciamo il concetto del numero chiuso, io mi immagino che indirettamente ci siano dei fattori che sono chiaramente discriminatori, no? Perché immagino che il tuo accesso alla preparazione scolastica, alle superiori, le possibilità economiche dei tuoi genitori e quindi indirettamente anche la razza hanno un effetto su queste cose, però non me la immagino così, cioè mi sembra più difficile, ecco, fare... la discriminazione sulla base di qual è il punteggio che hai ottenuto in un esame, no? Dovrebbe essere in teoria oggettivo, anche se poi sappiamo che appunto si può varare, solo che lo trovo più complicato. Invece come funziona la questione negli Stati Uniti?
Innanzitutto, forse qui la differenza tra pubbliche e private è più rilevante, perché le università private... E in realtà parte del dibattito è: devono le università private essere trasparenti rispetto ai loro criteri di selezione, o essendo istituzioni private hanno il diritto più o meno di avere dei meccanismi più o meno opachi, no? E chiaramente c'è un problema di: se non c'è la trasparenza non potrai mai dimostrare che c'è una discriminazione, se diventa una, cioè c'era l'algoritmo, no? All'epoca sì. Non c'era un algoritmo, c'era la commissione. E funziona in realtà come dicevi tu, cioè prima c'era un esame e hanno introdotto, oltre all'esame sulle conoscenze, hanno introdotto dei formulari che devi riempire, in cui devi dire di che religione sei, di che nazionalità sei e così così. E quando diventa troppo esplicito anche per loro fare semplicemente discriminazione sulla razza, allora iniziano a inventarsi le cose più strane, no? Iniziano a inventarsi questa idea di vedere tutto la personalità, di vedere le caratteristiche fisiche,
il sistema olistico.
E anche le caratteristiche fisiche, che era un po' una parola per dire: se sembri ebreo non ti prendiamo, le caratteristiche fisiche, no? E poi l'altro meccanismo che le scuole private trovano è di dire: se sei figlio di uno che è venuto alla scuola privata, noi ti favoriamo. che in realtà questo problema che esiste ancora oggi grosso di che crea un po' un sistema aristocratico, nel senso che i figli di papà hanno accesso più facile a queste scuole di elite, si origina un po' da lì, cioè per essere sicuri che siccome tanti di questi minoranze che arrivavano erano immigrate più recentemente, non erano figli di gente che è nata a Yale, e quindi era un buon modo per escluderli, era dire noi vogliamo favorire qualcuno che viene da una famiglia che è già stata a Yale, no? Che sì. Questi sono i meccanismi. Però diciamo sì, il problema è un po' questo, cioè come filtrare queste persone, no? E okay. In che modo filtrarle.
Quindi negli anni 30-40, diciamo, le università americane di fatto applicano le quote.
Sì, applicano le quote e appunto tale che in realtà il meccanismo delle quote rimane e viene anche usato dalle università in California e viene usato anche, cioè cambia anche i motivi per cui, cioè rimane come strumento, viene visto come strumento che l'università può usare e nel momento in cui le università decidono che invece di limitare il numero degli ebrei vogliono fare qualcos'altro, riutilizzano questo strumento per qualcos'altro. Okay. Quindi in realtà l'Università di California negli anni 60 inizia a usare le quote con l'idea opposta. Cioè loro vogliono favorire l'accesso all'università di le minoranze che non hanno storicamente avuto grande accesso all'università, e in particolare gli afroamericani neri, e quindi decidono di mettere da parte un tot di posti per queste persone, per persone di queste razze. Quindi in particolare, che è un po' tra virgolette, il concetto che noi in Italia abbiamo delle quote rosa, no? Nel senso, per garantire una più, nel caso del Parlamento, per garantire rappresentazione più ugualitaria, nel caso dell'università è per garantire un accesso più ugualitario, per andare appunto, come dicevi tu, a magari a cercare di compensare altri motivi che sono più nascosti di discriminazione, cioè se tu magari venivi da un quartiere un po' sfigato, la tua scuola pubblica non era molto buona, hai fatto peggio sul test e cerchi di fare un po' di compensare queste cose qui. E quindi in realtà in California, almeno ufficialmente, questo era il motivo per cui queste quote vengono usate negli anni 60-70. Cosa succede negli anni 70, cioè nel 70, 78 in realtà, che c'è questo importante caso in Corte Suprema della California, che poi penso vada alla Corte Suprema federale, di uno studente della Scuola di Medicina di Davis, che è una città vicino Sacramento, al nord della California, che dopo essere stato bocciato due volte al test d'ingresso, fa causa perché sostiene di essere stato discriminato in quanto bianco, dicendo che i suoi voti sono migliori di altri studenti che sono entrati, che sono entrati perché erano afroamericani, mentre lui, in quanto bianco, è stato discriminato perché... Che, tra l'altro, cioè, tecnicamente è vero, è stato discriminato perché è tutto il punto delle quote, di fare una discriminazione. La domanda era se questo tipo di discriminazione era costituzionale o no. E questo University of California contro Beck diventa un caso importantissimo. L'Università della California perde il caso, quindi uno, Beck si iscrive all'università, si dottora in medicina, laurea in medicina e diventerà un medico da qualche parte, non in California. Ma l'Università della California è obbligata a quel punto a eliminare le quote. Io farei una pausa adesso, prima di arrivare poi a di nuovo a parlare di che cos'è la proposizione 209, e metterei un po' di musica.
Va bene, io propongo allora Sancocho dei Misa Negra.
We'll be right back.
Ok, questi appunto erano i Misa Negra con Sancocho, una band di... sono di Los Angeles?
No, sono di Oakland.
Di Oakland, ok. Ok, quindi allora noi appunto arriviamo negli anni 80, abbiamo detto l'Università della California viene obbligata a eliminare le quote riservate alle minoranze, e da lì dove ci muoviamo?
Cosa succede? Che una volta eliminate le quote, però quello che non è chiaro è se l'università può chiedere le informazioni sulla razza, il sesso, che in realtà appunto tutte queste caratteristiche, e utilizzarle come elementi in una valutazione senza però avere una quota rigida, nel senso senza avere il numero esatto, ma di utilizzare appunto questo sistema olistico di giudicare tutte le cose che l'università e della costa est avevano più o meno introdotto 50 anni prima, no?
Cioè, che poi il sistema olistico è trovare modi più complicati di discriminare contro i tuoi applicanti, immagino, perché comunque...
Di fatto sì, poi sai che in questo paese, lo sai come sono un po' formalisti, no? Cioè, se loro ti hanno detto no, il 16% su 100 o l'8% non va bene, se lo lasci vago... E lo fai in un modo che non sia predeterminato. Il problema è che la pianificazione, non che poi lo farai, no? No, però, come giustamente dici tu, non è chiaro, no? Nel senso, la Corte Suprema si era stata chiamata a esprimersi su un caso molto specifico, quindi la loro, il loro giudizio si applicava soltanto a quel dettaglio lì. Però ha iniziato a aprire il dibattito di fino a che punto l'Università della California può comunque utilizzare queste informazioni nei confronti delle selezioni. Mm-hmm. E quindi questo porta a appunto, cioè, dopo tutti gli anni 80, no, la grande ondata conservatrice repubblicana, nel 96 portano questa proposizione che è una specie di emendamento alla Costituzione che viene passato come referendum per la popolazione del sistema delle elezioni in California.
Mm-hmm. Ok.
E viene votato dal 55% a favore, vota il 55% dei votanti, e quindi a partire da quel punto la California è, per la Costituzione, non può più l'Università della California discriminare a livello di scelta di chi a far entrare in un'università in base a tutte queste caratteristiche.
E qui è dove noi abbiamo in realtà scoperto che cos'era l'affirmative action. Io personalmente, non sapendo assolutamente nulla del contesto storico di questa cosa, quando dei miei colleghi discutevano di questa benedetta proposizione 209, sentendo qual era il testo della proposizione, io avevo commentato dicendo: ah beh, buono, no? Cioè, no discriminazione. No, è stata una gaffe terribile, perché appunto mi è stato spiegato una proposizione che è passata col supporto, cioè proposta dai repubblicani, proposta dall'estrema destra, passata col supporto delle comunità rurali di bianchi che si lamentano del fatto che appunto i Chicanos stanno conquistando la California, quindi supportata da una serie di personaggi che non sono quelli con cui mi accompagnerei normalmente, ecco.
E sì, io l'altra cosa che appunto sulla cosa del supporto, anch'io lo trovo molto curioso, strano, perché comunque è un testo che uno può dire ok, capisco tutta la dinamica storica, però il testo di per sé è difficile da essere contrari a un testo, sì, del genere, per cui io mi immaginavo di dire ok, magari c'è una parte dei progressisti, della sinistra, dei democratici che magari ci crede di più, magari però c'è qualcuno che la critica perché vuole qualcosa di diverso, e la realtà è che, nel senso, io non ho trovato nessuno, cioè ci sono alcune dibattiti in cui magari c'è un po' di zona grigia, ci sono delle posizioni critiche, questo è proprio netto, questo è: o sei a favore perché sei odi gli immigrati e sei un nazista, o no. Perché ci so, cioè, il, c'è tipo c'è una persona di colore famosa che è contraria all'affirmative action.
Sì, che
tipo,
sarà stata messa in...
Che ci ha fatto la sua carriera sopra, praticamente.
Sarà stata assunta dal Partito Repubblicano unicamente per quello, probabilmente.
L'altra comunità molto divisa sono gli asiatici. Che ora magari parliamo anche del perché gli asiatici. Però c'è comunque dentro, cioè, dentro la comunità asiatici c'è la divisione, ma c'è la divisione perché ci sono quelli di sinistra e di destra. Però dentro quella divisione è nettissimo, non quindi, c'è proprio riga, tipo riga nella sabbia. Non,
esatto, no? Quindi quello che vogliamo dire è che abbiamo già fatto questa figura di merda per voi. Adesso se mai andrete in California a parlare di questo argomento con la gente, sapete che non dovete commentare dicendo ah che figata questa proposizione antidiscriminazione.
E secondo me è anche interessante, nel novembre dell'anno scorso appunto la proposition numero 16 che era stata proposta di nuovo per cercare di... tra l'altro supportata apertamente dall'Università della California. Cioè, sì. L'Università della California aveva chiesto di abolire questa cosa qua perché hanno detto loro vogliono poter selezionare gli studenti in questo modo, e è stata di nuovo bocciata la proposta di abolire l'emendamento alla Costituzione, quindi si mantiene il divieto di discriminare e... più o meno con le stesse percentuali, quindi anche qui un 55-56% a favore di mantenerla. L'uniche zone della California in cui questa cosa ha avuto la maggioranza sono le grandi città, Los Angeles, San Francisco, le zone limitrofe, e che sono le grandi città, ma sono anche le città più a maggioranza di minoranze, no? Sono le città in cui in realtà le minoranze sono la grande parte della popolazione. Super negativi invece, super a favore di mantenere questa cosa qua, tutte le zone rurali. E...
però interessante anche la distinzione, no? In termini di composizione razziale di chi ha votato per il sì e di chi ha votato per il no, per questa proposizione. A me aveva stupito molto vedere che comunque c'è la comunità nera afroamericana della California ovviamente aveva votato in favore della proposizione 16, che è quella appunto che supporta l'affirmative action, ma ogni altro gruppo razziale nettamente vota a favore del no.
Beh, a parte però questi sono come sondaggi, no? Bisogna sempre un po'... Okay. Non lo so, io sono sempre un po'... Però forse insomma è interessante, cioè, capire anche un attimino... due cose, cioè qual è l'effettivo distribuzione degli studenti nell'Università della California?
Grazie che me l'hai chiesto, perché ho dei dati.
Raccontaci questi dati. Allora, chi sono gli, come sono fatti gli studenti della California?
Allora, dal 1994, quindi prima del passaggio di questa proposizione 209 contro la discriminazione.
Quindi quando non c'erano più le quote, ma c'era un sistema in cui la razza veniva considerata a livello di quando scegliere la gente.
Sì,
no?
Sì, esatto. Quindi... abbiamo gli studenti afroamericani sono il 4,3%.
Che credo sia un bel po' meno della popolazione, della media, cioè di quanti afroamericani sì, ci sono in California rispetto alla popolazione.
Sì. No? Sì.
Ma sicuramente almeno la metà, se non di
sì,
meno.
Sì, sono la metà. Penso che in California sia il 12
o 14%. Quindi un terzo.
Sì. Poi i nativi americani... 1% proprio ad arrotondare alto, 0,96.
Un errore proprio.
Esatto. Comunità asiatica 37%.
Che invece è molto sovrarappresentata rispetto alla sua proporzione nello Stato, che sono tanti ma non sono così tanti, no?
Sì. E poi i latinos, penso all'epoca, forse già chicano venivano chiamati, però queste due categorie insieme 15%. Penso a nel 94 forse già basso rispetto alla quantità
forse,
di
sì,
popolazione. Bianchi 36%.
Quindi già all'epoca meno degli asiatici però.
Esatto, e anche però basso rispetto alla popolazione bianca della California.
Sì.
Però studenti internazionali 0,8%.
Quindi secondo me qui già si capisce parte del dibattito, no? Nel senso parte del dibattito è specialmente la comunità asiatica che ha... comunque, pur essendo una minoranza, un accesso molto grande all'università
sì,
rispetto alle altre minoranze e rispetto agli altri gruppi discriminati. E quindi è da qui che nasce la cosa che ci siano in realtà gruppi molto vocali a favore e contro l'affirmative action dentro la comunità asiatica perché c'è chi ha paura di perdere l'accesso
Sì,
all'università, di
diciamo
essere
che,
discriminati.
cioè, se le quote, come sembra che comunque una parte della gente in favore dell'affirmative action, poi secondo me l'affirmative action è anche forse capita in modi diversi da persone diverse, no? Però quest'idea che tu devi riportare il numero di iscritti alla percentuale cioè di popolazione distribuita nella California sulla base di la quantità di gente che si diploma alla fine della high school, immagino che nel caso della comunità asiatica vorrebbe dire riportare le quote indietro, perché appunto sì, è forse l'unica comunità che.
E poi penso sia anche legittima la paura di dire se c'è qualcuno che deve perdere delle quote, non saranno i bianchi, ma
Esatto.
saranno la minoranza che ne ha di più.
Sì, però diciamo il trend interessante,
Esatto,
appunto,
questo era nel
questo è il
94,
94. Nel 96 passa questa
no?
legge
Come influenza la
e
legge?
diciamo inizialmente la gente diceva che questa legge aveva abbassato di molto i numeri di iscrizione delle minoranze in università. Ora sì, li ha abbassati. Nel caso, forse la comunità nera perde tanto di quota perché passa dal 4,3% al 3,7%. Però i nativi americani rimangono fissi, anzi arrivano all'1%
Tondo.
tondo. La comunità asiatica passa dal 37 al 36%, però non perde sostanzialmente. Cicano e latino spassano dal 15 al 13%, i bianchi aumentano dal 36 vanno al 38% e gli studenti internazionali diminuiscono, vanno dallo 0,8 allo 0,7%. Quindi sì,
Quindi
cioè
c'è
a me
una
sembra
leggera
che sì,
diminuzione
degli studenti neri in favore degli studenti
e
bianchi.
di tutte le minoranze in realtà, no? Un po', diciamo,
Sì,
c'è
un
nessuna che
pochino, sì.
cresce delle minoranze.
No, nessuna. For
E
solo i nativi americani, ma sono
proprio
così
poco,
pochi che
sì.
forse non. E poi nel 2020,
Quindi 20 anni dopo, cosa
vent'anni
succede?
dopo, comunque una
20 anni? No,
campagna
di
di
più,
più.
no? 30 anni dopo, quasi.
dopo comunque anche c'è cioè uno sforzo titanico di UC di anche comunque fare recruitment attivamente all'interno delle comunità non rappresentate, per cui c'è anche secondo me da considerare sicuramente il passaggio della legge non è l'unica cosa che ha influito su tutto, però chiaramente ha avuto un'influenza. Però gli studenti afroamericani ritornano diciamo, le quote del 1994 solo nel 2020, adesso sono al 4,10% degli iscritti di tutta UC. I nativi americani crollano, vanno dall'1% prima a 0,40%, quindi proprio, cioè, rimane stabile il numero assoluto di iscritti, è che non viene assolutamente fatto nessun
Aumentare.
tentativo di aumentarne. La comunità asiatica ritorna al 37%, quindi la comunità asiatica rimane stabile nell'accesso all'università in tutti questi anni. La comunità latina cresce tantissimo,
Cresce di molto, no?
cresce di parecchio e passa dal 15% del 94 al 25% del 2020.
Quindi un quarto adesso dei nuovi studenti dell'Università della California sono
Sì.
latinos.
Con picchi, diciamo, molto diversi a seconda del campus. Gli studenti bianchi passano dal 36, erano saliti quasi al 40% nel 96, ora sono sotto il 20, siamo al 19% di studenti bianchi.
Meno di un quinto.
Quindi chi è che ha guadagnato molto? Gli studenti internazionali. Gli studenti internazionali passano dallo 0,8% al 10% adesso di appunto.
Ma questi sono quelli che vengono da fuori dagli Stati Uniti pagando
Parecchi
parecchi
soldi, come
soldi.
avrete scoperto se avete ascoltato l'ultima puntata di WokWop, quella sul cola. Sì, quindi abbiamo diciamo, l'università che inizia ad ammettere molti studenti internazionali appunto aumentando così il proprio guadagno, che però diciamo queste tasse degli studenti internazionali vanno a coprire le borse di studio date agli studenti che altrimenti, cioè dello Stato che altrimenti non sarebbero in grado di accedere all'istruzione, quindi c'è un... Cioè, quindi anche la crescita di alcune comunità in parte è dovuta alla crescita degli internazionali.
E comunque, cioè, secondo me è interessante vedere questi numeri, ma anche capire che chiaramente le dinamiche che mostrano non sono tutte legate a questo problema dell'affirmative action, cioè sono le scelte di incrementare il numero di studenti internazionali chiaramente è dovuta più a... delle politiche di austerity e di gestione dei finanziamenti all'istruzione pubblica rispetto alle scelte degli equilibri di diversità e rappresentazione all'interno dei campus, no?
Sì, comunque all'interno degli studenti internazionali io penso che sia la comunità asiatica
comunque
la stragrande maggioranza.
Va bene, io direi adesso è arrivato un altro momento per mettere un po' di musica, fare un po' una pausa. E cosa ci proponi?
Facciamo Alice Bag con 77.
Va bene.
Che non è l'anno.
Non è l'anno, ma è?
Il numero di centesimi di dollaro che una donna fa per ogni dollaro pagato a un uomo.
Ascoltiamo. Nel senso, comunque l'Università della California, pur non potendo ufficialmente selezionare le persone in base alla loro appartenenza a una razza piuttosto all'altra, non è che proprio sceglie in maniera completamente occhi chiusi, no? Non è soltanto merito, cioè non sono test anonimi meritocratici solo basati su il voto finale, no? Ci sono dei processi di selezione.
Sì, io ti posso dire qual è il processo di selezione degli undergrad, perché mi sono trovata molto spesso a scrivere delle lettere di raccomandazione per gente che voleva passare da un'università all'altra, e mi aveva incuriosito, diciamo, il sistema, perché come prima cosa i ragazzi devono portare i risultati di un test, che però, questa è la cosa che a me, io trovo interessante, negli Stati Uniti non c'è l'esame di maturità, ci sono una serie di test che fai a scuola, ma poi ce n'è uno che funziona come il nostro esame di maturità, o meglio come il piazzamento, il test di piazzamento delle università a numero chiuso, che però è privato, cioè si chiama SAT mi pare, e paghi un sacco di soldi, come il GRE, che è lo stesso tipo di requisito però fatto fare agli studenti che devono passare dalla triennale alla magistrale poi al dottorato. Quindi diciamo, questo è il primo passaggio che devi fare. Prima di tutto ti devi poter permettere di fare il test. Ci sono ovviamente, vabbè, delle sistemi per cui non puoi essere... puoi non pagare questa fee, però è un abbastanza costoso, mi pare sia sui $200 il test, va preparato. È uno di questi test, negli Stati Uniti c'è questa intera discussione sui test standardizzati. Io, cioè, ho dovuto fare quello per i graduate student e l'ho trovato una cosa assolutamente insensata. Cioè, è un test che io presumo quello per gli studenti della triennale sia uguale, ma magari ha una difficoltà diversa. È un test che passi solo se ti sei preparato per quel tipo di test. Non valuta alcun tipo di capacità veramente utile nella vita e anche nella vita accademica. Quindi questo è il primo passaggio. Il secondo passaggio è mandare un curriculum dove ogni tipo di attività che tu hai compiuto viene valutata con dei punti, dove però ovviamente l'accesso a internship o posizioni di volontariato o cose del genere è sempre molto... cioè concomitante, no? Però anche, diciamo, alle connessioni della tua famiglia, per cui già lì si vede una dinamica per cui gli studenti che arrivano da dei background più privilegiati hanno delle esperienze di un certo tipo che privilegiano la preparazione accademica, che privilegiano il fatto che questa gente andrà a diventare dei ricercatori, mentre invece se stai facendo domanda attraverso i programmi che incentivano la diversity devi fondamentalmente dimostrare che sei un bravo attivista, e quindi c'è anche questa idea che se tu sei povero cioè devi sentirti in colpa di essere povero e devi essere moralmente autorizzato a ricevere questi soldi solo se sei disposto a dare indietro alla tua comunità, no? Che quindi è sempre questa visione, secondo me, molto ristretta, no? Delle cose. E poi devi farti scrivere delle lettere di raccomandazione. Le lettere di raccomandazione io le ho trovate interessanti perché di solito ti arriva una richiesta dove devi valutare una serie di caratteristiche emotive, personali della persona che stai raccomandando. E sono delle caratteristiche che secondo me sono chiaramente determinate anche dal tuo approccio culturale. Cioè, una cosa che viene richiesto alla gente di valutare molto positivamente, per esempio, è l'originalità di uno studente, quanto sei fuori dal coro, quanto sei creativo, quanto contrasti a lezione, prendi parole e parli. Che però queste sono cose che, appunto, cioè mi sembra che ci siano, diciamo, delle tendenze di genere e di razza, di etnia o cultura abbastanza forti nel determinare il fatto che tu magari in una lezione di 30 persone prendi parola per dire che non sei d'accordo con nessuno delle persone che c'è in classe, no? Cioè, mi sembra una cosa abbastanza determinata da questi fattori. E questo è il grande motivo, in realtà, per cui la comunità asiatica ha per anni sostenuto che all'interno di questa università venisse fatta discriminazione contro di loro perché indirettamente le qualità che le università cercano negli applicants sono dei valori che le famiglie asiatiche non trasmettono ai loro figli. Quindi se tu devi valutare quanto una persona è originale, fuori dal coro, punk, anti-authority, perché queste sono cose che veramente vengono ricercate, e questa forse è la cosa assurda di questa università, no? L'istituzione che cerca la persona contro l'istituzione, queste non sono caratteristiche che voi trovate nella famiglia tradizionale cinese, immigrati di terza generazione che mandano i figli a UC. E queste sono poi le motivazioni per cui alcuni di questi studenti asiatici, per esempio, si sentono discriminati, forse anche giustamente, vedendo come funziona il sistema dell'application. E quindi sì, come dicevi prima, Belka, cioè l'istituzione poi ha dei sistemi che può riciclare per di fatto...
Selezionare
appunto i propri applicanti, anche se questi sistemi non sono direttamente razzisti o comunque non richiedono direttamente la valutazione della razza.
E niente, questa era un po', diciamo, la nostra sintesi di tutto questo discorso e della sua storia, anche dei dibattiti più recenti che si sono avvenuti sull'affirmative action nei confronti dell'accesso all'università. A me una cosa che rimane sempre comunque molto a disagio è che comunque non c'è veramente ancora un dibattito, o almeno non è molto presente un dibattito sull'idea di magari aumentare il numero di persone che possono entrare all'università piuttosto che ridistribuirlo in un certo modo. Cioè io capisco che sono due cose che magari sono anche indipendenti, no? Cioè che uno quello che ha lo vuole distribuire in un certo modo e poi... Però il diritto il concetto di accesso al diritto all'istruzione, il concetto di forse tutti quelli che vogliono iscriversi all'università dovrebbero poterlo fare, e forse l'idea che ci sia una selezione di studenti d'inizio discutibile come concetto, no?
Sì, sono d'accordo, io lo trovo un fenomeno che forse è molto collegato comunque... Questa poi è la mia opinione, che è magari completamente sbagliata, però mi sembra che alla base di tutti questi discorsi, per quanto inclusivi, per quanto appunto attenti ai tempi che cambiano, no? Alla composizione di questo Stato che comunque sta cambiando, no? L'idea di appunto dell'affirmative action è portare le quote sulla base di qual è la composizione demografica attuale e continuare a monitorarla questa composizione. Però cioè alla base c'è sempre l'idea che comunque c'è una scala gerarchica. C'è sempre la gerarchia dell'università, quindi c'è sempre il fatto che andare al community college non è come andare all'università della California.
Questo forse va spiegato velocemente, no? Sì. In California c'è un sistema di università a tre livelli pubbliche, che sono tre livelli. Diciamo il più alto, quello che sta più in alto come prestigio, è quello dell'Università della California, che è l'università dove si fa ricerca. C'è un livello intermedio che sono come si traduce, il State College, State, no? College. Le università statali le chiamerebbero, che sono degli specie di politecnici che fanno magari corsi meno di ricerca teorica e più...
Sì, sono le solo lauree applicate.
Sono solo lauree applicate. E poi c'è una specie di livello più basso, che sono i community college, che sono un po' di tutto. Ci sono quelli buoni, ci sono quelli cattivi, sono magari corsi
scuole
di...
Scuole vocazionali,
e corsi magari di brevi, lauree brevi per avere un lavoro. Penso che alcune buone siano quelle di un tipo di infermeria, sì, per esempio. E però ci sono anche quelle di fotografia, no? Sì. Ci sono anche quelle di...
Sì, diciamo che, allora, in Italia penso tutte le università sarebbero considerate research institution, perché se sì, avete però... cioè se ci sono i dottorandi è una research institution.
Questa idea di separare le università tra quelle che fanno ricerca e quelle che fanno solo insegnamento in Italia è stata portata avanti da tanti politici negli ultimi decenni, e anche di recente sono di tanti tentativi di iniziare a differenziarle in questo senso. In California questa cosa esiste da sempre, avere questi tre livelli, con un meccanismo di trasferimenti tra uno e l'altro, quindi uno può iniziare, che in realtà forse il canale di accesso più egualitario e democratico all'università in California sono i community college,
sì.
Perché uno può iniziare a studiare lì, farsi un primo 2 anni di esami pagando molto molto meno.
Sono gratuiti i community college per gli studenti che hanno la residenza in California, quindi sì, sono un canale d'accesso molto
egualitario. E poi trasferire al terzo anno e finire il corso a un'istituzione più prestigiosa, no?
Sì. Sì, però diciamo, a me è sempre questa la cosa che mi affascina, cioè alla fine della discussione anche con appunto persone che cioè, si occupano di diversità, inclusione, cioè l'idea di fondo è sempre quella che sei nell'università, nell'istituzione migliore del mondo, che per mantenere alta la qualità non vuoi ammettere tutti, e però perché... cioè ti identifichi con l'istituzione, cioè c'è l'orgoglio di far parte di questa istituzione, e che è una cosa che io sinceramente non...
C'è anche questa cosa un po' strana, che la gente si mette l'università che ha fatto sulle targhe delle macchine, no? Che io non ho mai capito perché...
Che brutta, perché sulla maglietta lo capisco ancora, ma la targa della macchina...
Le targhe delle macchine spesso in California hanno delle decorazioni e spesso sono a tema dell'università. Che secondo me in parte è per la questione degli sport, no? Che magari sì, uno è ancora fan della squadra dell'università, ma secondo me in parte semplicemente perché è uno status symbol, sì, no? È una roba no? Di cui vantarsi, sì, di essere stati a un'università, sì, piuttosto che un'altra, no?
Un'altra, sì.
Cioè io non so se la gente mette le targhe del community college.
Forse no.
Metti solo le targhe delle università fiche comunque. Secondo te gli University of California Merced la targa della macchina la mettono? No, dobbiamo andare a vedere.
Forse potremmo andare a vedere.
Dobbiamo andare a controllare.
Però noi abbiamo finito, vi abbiamo portato in questo tour de force del concetto di affirmative action con il caveat che anche per noi è ancora abbastanza confuso. Però sì, forse è la direzione verso cui sta andando, no, non lo so se l'Italia sta andando, fortunatamente no, forse, però.
No, però io ripeto una cosa che penso di aver già detto un po' di volte, che spesso in Italia si parla del sistema educativo americano come di un modello da seguire,
sì,
e specialmente chi ha un background neoliberista ve lo pensa, ma secondo me spesso... questa cosa non è supportata da un'effettiva conoscenza del sistema educativo americano, perché comunque è un sistema educativo che non è omogeneo in tutto il paese,
sì,
e non è omogeneo tra istituzioni pubbliche e private, ed è, mi sembra anche un po' ridicolo dire il sistema, come se ci fosse un unico sistema, mentre in realtà è abbastanza complicata tutta la struttura e ci sono degli equilibri, cioè non è che,
sì,
uno può prendere un pezzo e non prendere anche l'altro e pensare che funzionino ugualmente bene.
Comunque io, se posso suggerire, mi permetto di suggerire ai nostri politici in Parlamento, se volete prendere il sistema educativo americano, io consiglio di iniziare dalla quantità di soldi che vengono spesi per la ricerca. Questa è una cosa che potete fare. Prendete il budget della University of California, quello che viene dello Stato della California, e spendete quella quantità di soldi nel sistema educativo. Quella è una cosa che si può prendere.
E con questo augurio ottimista, e chiaramente perché sappiamo che tutti i politici italiani stanno ascoltando questa trasmissione.
All'ascolto di Walk.
Quindi salutiamo i compagni della Camera e del Senato e possiamo concludere, e ci sentiamo presto.
Stay woke and stay woke.